E cambiamo decisamente argomento perché andiamo ad affrontare un aspetto che riguarda, insomma, la riforma fiscale che il governo Meloni sta mettendo in cantiere. Ne vogliamo parlare. Pronto? Ci senti?
Pronto?
Eccoci qui. Ciao, ciao. Ne parliamo con responsabile Stefano Capello del CUB, che insomma noi abbiamo preso spunto da un interessantissimo, diciamo così, PDF che ha fatto proprio la CUB sulle
una infografica
sulla riforma fiscale, perché fa un riassunto molto efficace. Uno dei primi aspetti, diciamo così, di questa riforma è che sostanzialmente il principio della progressività dell'imposta viene di fatto cassato, insomma, questa è l'impressione, soprattutto attraverso l'introduzione della flat tax.
Sì, intanto buongiorno.
Ciao.
A voi, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Ma sì, nel senso, allora, noi dobbiamo a mio avviso fare un passo indietro per capire esattamente quali sono le intenzioni del governo. Ecco, intanto diciamo tecnicamente il governo si appresta a far votare una legge delega, quindi sostanzialmente una legge che non verrà votata dal Parlamento, nel senso che il Parlamento semplicemente voterà dei principi generali delegando il governo a svolgere la funzione legislativa. Quindi sulla base di principi molto generici e generali il governo richiede sostanzialmente pieni poteri per ridisegnare il fisco in Italia. Questa è una prima cosa, e questo rimanda molto, sia pure in un'altra forma di superamento, a quello che è successo in Francia con la legge sulle pensioni, per cui di fatto, non avendo una maggioranza certa in Parlamento, la Presidenza e il Governo hanno semplicemente bypassato con firma, lì con firma presidenziale, da noi ancora non si può fare, ma con legge delega sì, hanno bypassato anche i livelli, diciamo così, di discussione parlamentare. E questo è particolarmente interessante perché ci dice due cose. La prima è che non hanno alcuna sicurezza sul fatto di riuscire a far passare esattamente quello che hanno in testa, ma la seconda cosa che ci viene detto è che in realtà probabilmente nel corso di questo anno che si sono dati per arrivare alla legge definitiva vedremo tutta una serie di aggiustamenti, perché quando un governo richiede una delega così ampia vuol dire che ha le idee chiare fino a un certo punto. Quello che però è chiaro è che e la direzione di marcia è quella di colpire i redditi da lavoro dipendente, tra l'altro qui è interessante anche la forma discriminatoria che mettono in piedi tra la tassazione sul lavoro dipendente e la tassazione sul lavoro autonomo, e soprattutto vogliono colpire i redditi medio-bassi a favore dei redditi medio-alti, non dei redditi altissimi, che sono già coperti in realtà, erano già stati coperti da una serie di riforme fiscali che avevano abbassato l'aliquota, cioè la percentuale di quanto si paga, sulla parte più alta del guadagno personale di ogni individuo o di ogni società. Ricordiamoci che tra i governi Berlusconi, quindi siamo l'ultimo di cui stiamo parlando, quindi quello seguito all'elezione del 2008, e il governo Renzi, in realtà una sorta di flat tax per le aziende e soprattutto per gli investitori fiscali era già stata messa in campo, nel senso che noi sappiamo che sugli affitti, quindi una delle forme più diffuse di rendita patrimoniale, no? Per i padroni di casa, soprattutto quelli che hanno molte case in realtà, non quello che affitta un unico appartamento, un paio di appartamenti, è stata varata la cosiddetta cedolare secca, che di fatto è una flat tax sulla rendita immobiliare, insomma sull'affitto delle case. In secondo luogo, e qui è interessante perché interviene di nuovo quella riforma, la delega richiesta dal, dal governo Meloni, era già stata abbassata fino al per la percentuale tra il 18 e il 21%. Teniamo conto che noi con redditi medio-bassi, con la riforma fiscale del governo Draghi, paghiamo in media attorno al 25% del nostro reddito in tassazione. Diceva, è stata abbassata, era stata già abbassata tra il 18 e il 21% l'aliquota, quindi la percentuale sul guadagno delle aziende, tenendo conto che, ripeto, anche qui faccio un po' di archeologia contemporanea, il governo Renzi aveva d'altronde favorito ancora maggiormente, in questo caso non le aziende, ma i possessori di rendite finanziarie, insomma quelli che hanno i buoni del tesoro piuttosto che non le azioni delle società, insomma chi gioca in borsa, che paga oggi che paga oggi il 15% su quello che guadagna con gli investimenti finanziari. Quindi un quadro già di questo genere. Ecco, in questo quadro l'introduzione sul piano delle imprese, l'intenzione di introdurre un'unica imposta che superi le imposte attuali sulle aziende, che dovrebbe essere del 15%, quindi un'ulteriore riduzione, che è esattamente in linea tra l'altro su quanto richiesto dall'Unione Europea sulle tassazioni delle multinazionali, che è stata presentata come dire, come una forma di giustizia fiscale rispetto ai profitti delle grandi multinazionali che lavorano in Europa, e soprattutto un tentativo di superare le tassazioni separate di paesi come l'Irlanda, l'Olanda o il Lussemburgo, che hanno tassazioni attorno al 5%, ma rispetto a quella che era la tassazione di imprese in Italia è un abbassamento almeno del 3% della pressione fiscale. E questo per quanto riguarda la questione relativa alla tassazione dei redditi non da lavoro. Se noi entriamo invece su quello che ci riguarda più direttamente, alla tassazione dei redditi da lavoro, sia autonomo che dipendente, vediamo un abbassamento dalle attuali 4 aliquote, con un'aliquota per i guadagni superiori ai 100.000 euro che supera il 41% a oggi e che verrebbe abbassato al 35%, e la sua sostituzione sostanzialmente con 3 aliquote. Adesso è evidente che la riduzione forte del numero di aliquote ha come conseguenza di favorire chi ha redditi più alti, che si trova a pagare lo stesso guadagno per lo stesso reddito una percentuale di tassazione assolutamente inferiore. In più viene introdotto un meccanismo già parzialmente introdotto con la finanziaria, che di fatto favorisce chi svolge il lavoro autonomo, quindi cercando di spostare quanta più parte di lavoro possibile dal lavoro dipendente al lavoro autonomo, con gli evidenti vantaggi che ne avrebbe il padronato, perché un lavoratore autonomo chiaramente non ha ferie, non ha malattia, e soprattutto, insomma, a un certo punto se non c'è più lavoro semplicemente non lavora più, punto, chiuso il discorso. E c'è un ulteriore spostamento di risorse in modo da favorire il lavoro autonomo, che a parità di reddito un lavoratore autonomo pagherebbe tra i 7 e le 9.000 euro a seconda della fascia contributiva in meno rispetto a quanto paga un lavoratore dipendente.
Sì, poi in pratica con questa flat tax di fatto chi guadagna 20.000 euro l'anno e chi ne guadagna 200.000 viene tassato allo stesso modo, cioè con l'unica imposta del 15%.
Sostanzialmente sì. Tenete conto che chiaramente il progetto poi non prevede il passaggio all'imposta unica, perché hanno anche un problema di ordine costituzionale, per cui è prevista la progressività della tassazione. È chiaro che, come dire, la progressività dal punto di vista dell'interpretazione della Corte Costituzionale può anche voler dire che ci sono solo 2 aliquote. Adesso da 4 si spingono a farne 3, presumiamo che prossimamente il prossimo passaggio sarà su due e via dicendo, cioè in realtà che è sostanzialmente, per esempio, una che è una condizione tra l'altro tipica di tutti i paesi ex Patto di Varsavia, cioè i paesi europei, i paesi dell'est sono tutti con una, massimo due aliquote, se noi vogliamo andare a capire qual è il paradiso della flat tax è quello, perché se poi invece andiamo a guardare il resto dei paesi occidentali, ma partiamo dagli Stati Uniti, gli Stati Uniti hanno cinque aliquote differenziate, non è un caso che sia una battaglia perenne delle amministrazioni sulle percentuali da far pagare, come dire, ai più ricchi.
Non solo, ma anche negli Stati Uniti la tassazione sui grandi redditi era molto, molto più alta, poi è stata abbassata dalle varie amministrazioni, sì. Però in realtà era molto più alta. Quello che si può intuire, insomma, da questo delega sostanzialmente di riforma fiscale è sostanzialmente di confermare il paradosso che in Italia le rendite finanziarie sono tassate meno delle rendite da lavoro e che poi la maggior parte del peso della tassazione, soprattutto per quanto riguarda l'IRPEF, ricade sulle spalle dei pensionati e dei lavoratori.
Sì, e soprattutto dei pensionati e dei lavoratori, sempre più dei pensionati e dei lavoratori con reddito medio-basso. Perché il passaggio della riduzione del numero delle aliquote chiaramente non è a costo zero. Cioè, il problema è se io abbasso le tasse, soprattutto se abbasso le tasse ai più ricchi, è un problema che poi mi mancano i soldi. In parte avevano fatto con i tagli negli anni e tuttora ci sono stati, il governo Meloni ha effettuato di nuovo dei tagli di fatto alla sanità, proprio per finanziare questo tipo di detassazione, però di fatto non basta, anche perché l'Italia è un paese con un altissimo debito pubblico, un'altissima servitù del debito, quindi ogni anno deve pagare parecchio a chi gli ha prestato i soldi, quindi risulta anche difficile fare una serie di operazioni senza reperire i soldi da qualche altra parte.
Certo.
E li ha reperiti nelle nostre tasche, cioè il problema è che l'intera riforma verrà finanziata con quella che chiamano rimodulazione, di fatto un abbattimento di una parte consistentissima di quelli che sono di quelle che sono le detrazioni. Noi oggi abbiamo, chiunque se la ritrova in busta paga, delle detrazioni per lavoro dipendente, detrazioni per i figli, casi in cui si abbia il coniuge o la coniuge a carico, detrazioni eccetera, tutte queste detrazioni andranno nel tempo ad essere rimodulate, il che vuol dire che presumibilmente non scompariranno tutte, anche perché li voglio vedere a rompere le palle sul fatto,
certo,
che non facciamo figli.
Però,
nel contempo,
dal 19% che è la media sarà molto,
esatto,
più bassa.
Si parla del 6-7%.
Poi c'è un altro aspetto.
Il 6-7% questo vuol dire che paradossalmente con alcune delle ipotesi messe in campo dal governo di riforma, chi ha un reddito come il mio, ok, che è attorno ai 20.000 euro lordi l'anno, si ritroverà a perderci. Cioè, non solo, oddio, avrò meno servizi perché i ricchi non pagheranno, eccetera, ma io mi ritroverò a guadagnare di meno fisicamente, i soldi netti che mi entreranno in tasca
saranno di meno,
1.500-2.000
certo,
euro in meno all'anno. Cioè, in realtà è veramente un'operazione con cui i poveri, o non i, se vogliamo, non i poveri, diciamo i lavoratori a medio-basso reddito finiscono i ricchi
penalizzati ulteriormente. Poi c'è anche il discorso che è un attacco anche al cosiddetto salario sociale, diciamo così, nel momento in cui per esempio aboliscono l'IRAP, perché l'IRAP, anche se poi era evasa dalle aziende, era stata costruita per finanziare il Servizio Sanitario Nazionale.
Esatto.
E adesso questo non avverrà più, il Servizio Sanitario Nazionale continuano a finanziare i lavoratori dipendenti e i pensionati con la trattenuta sulla busta paga, però di fatto è un servizio che ormai non è più accessibile perché è stato definanziato, quindi e poi oltretutto in questa riforma non si fa cenno alla questione dell'evasione fiscale perché c'è questo patto sociale che ormai dura da decenni.
Si fa cenno nel modo peggiore possibile,
appunto, favorendola.
Cioè, l'idea di fatto sono i concordati preventivi,
appunto.
Cioè, l'idea di fondo è io che, come dire, ho un'attività di qualsiasi genere, che non sia ovviamente da lavoratore dipendente, perché lì sanno perfettamente cosa guadagno, dichiaro anticipatamente quello che penso di guadagnare, pago le tasse anticipatamente su quello. Il che vuol dire che, come dire, è una forma di legalizzazione dell'evasione, ma ancora peggio, è una forma di legalizzazione della concussione, nel senso che poi oltretutto è una di quelle cose per cui solite figure retoriche, no? Il commerciante onesto, che a un certo punto, o diciamo mediamente non così cacciaballe, che si ritrovi a dichiarare e non abbia amici all'Agenzia delle Entrate, parliamoci chiaro, che si ritrovi a dichiarare un guadagno credibile, di fatto viene penalizzato rispetto al suo concorrente, alla faccia della famosa libertà massima di concorrenza che l'Unione Europea dovrebbe garantire, e, come dire, si ritrova penalizzato rispetto a quello che sa che far scivolare una bustarella in tasca alla persona giusta ti permette di fare una dichiarazione sui tre anni successivi assolutamente ridicola.
E quindi anche favorita l'elusione e l'evasione da parte anche delle grandi aziende, che possono tranquillamente spostare la propria sede sociale nei cosiddetti paradisi fiscali, che ormai sono anche in Europa, basti pensare all'Olanda, sì, sì. E non solo.
No, ma infatti il problema è che in questo modo qui, armonizzando al 15% la tassazione sulle aziende, di fatto cosa si fa? Cioè, l'Unione Europea dopo 30 anni, come dire, rispetto a Microsoft, alle Google, insomma, alle grandi, o alla Ferrero, capisci, in Italia, o alla Stellantis, no, che hanno tutte sedi all'estero, perché hanno sedi appunto nei paradisi fiscali europei, cioè fondamentalmente all'interno dell'Unione Europea, Lussemburgo, Olanda e Irlanda, che sono, poi ci sono i paradisi fiscali veri e propri delle isole britanniche di proprietà della corona, l'isola di Man, le isole del Canale, che è particolarissimo, lì anche studiarselo giuridicamente è interessante, che siccome dipendono direttamente dai regnanti inglesi e non sono parte della Gran Bretagna, hanno regole fiscali e bancarie assolutamente loro, minimamente armonizzate col resto del mondo. Ma dicevo, appunto, l'idea di fondo è, siccome io devo, cioè, costringeremo olandesi, lussemburghesi, irlandesi a far pagare il 15%, ok, questo vuol dire che tassazioni che, ripeto, erano già state abbassate ma erano comunque più alte in paesi come l'Italia, verranno abbassate però al livello a cui si dice, da un lato costringeremo le grandi multinazionali a pagare almeno il 15%, che vuol dire che pagheranno il 15% e non un euro di più, ma dall'altra permettiamo a tutte le altre aziende di pagare esattamente il 15%, quindi una forma di elusione fiscale generalizzata e non più solo a portata delle grandi imprese che potevano spostarsi da una parte all'altra dell'Europa per rimanere operative nel territorio dell'Unione Europea, però scegliendo alla carta i paesi col minore peso fiscale.
Certo. Questa comunque è solamente una delega del governo, probabilmente l'iter parlamentare sarà un po' più complesso, diciamo così, però le linee di fondo sostanzialmente vanno poi peraltro a cancellare la riforma del 71, che peraltro non era tanto brillante, perché ha introdotto in realtà questa diversificazione fra chi ha il lavoratore dipendente e chi invece si può permettere sostanzialmente di evadere, proprio in base appunto a quello che è stato un patto sociale ormai decennale, storico, fra una certa classe sociale e i vari governi che si sono susseguiti, e nessuno di questi governi ha mai pensato di andare a intaccare la base sociale su cui si fonda questo consenso.
Beh, certo, anche perché il patto sociale non scritto era chiarissimo: io faccio finta di farti pagare un altissimo livello di tassazione, perché ricordiamo che la tassazione introdotta peraltro dalla Democrazia Cristiana, non come dire dal partito bolscevico, sì, in sì. Italia,
la legge Vanoni era, mi sembra,
esatto, nel chi avesse guadagnato più di 1 miliardo di lire dell'epoca avrebbe dovuto pagare sulla parte superiore al miliardo il 91% di tasse. Quindi teoricamente una fortissima riegualitarizzazione in sede fiscale dei redditi delle persone, ok? Questo ovviamente è sempre rimasto nel teorico, perché di fatto non si sono mai dotati degli strumenti per far pagare realmente la tassazione a tutto il lavoro autonomo, a una parte notevolissima delle imprese, perché noi pensiamo poi a grandi imprese che magari hanno commesse pubbliche, dove è un po' più chiaro quello che si mettono in tasca, se vogliamo, però noi pensiamo al fatto che l'Italia è sempre stata un paese di piccola media impresa diffusa, molto ampia, con fatturati tutt'altro che disprezzabili, che era assolutamente totalmente fuori controllo. Poi la riforma Vanoni, secondo me, aveva l'enorme difetto rispetto ai tempi nostri di pensare ancora al lavoro autonomo nelle forme dell'antico lavoro autonomo, quindi fondamentalmente, cioè quello che c'è a tutt'oggi, però i lavoratori autonomi lì erano i professionisti. Oggi hai una diffusione delle partite IVA assolutamente impressionante. Un
lavoro autonomo mascherato, sostanzialmente.
Sì, sì, esatto. Su quel lavoro lì in realtà viene favorito in modo estremo dal fatto che sopra una certa linea di guadagno la flat tax già funziona, quindi sostanzialmente sopra i primi erano i 65, chi aumenti il fatturato sopra i 65.000, nel progetto sopra i 50.000 euro, praticamente su quello che guadagni in più, invece di pagare di più, paga di meno, perché viene fissato il tetto anche lì del 15%. Cioè, in realtà sono tutta una serie di correttivi che puntano però in modo esplicito all'aliquota unica, che come sappiamo è un'aliquota che fa sì che noi paghiamo uno spavento di tasse e chi più guadagna meno spende.
Cioè, infatti dietro questo c'è una logica, dietro questo, nel senso, c'è una logica, o meglio un'ideologia, per il quale se non si fa pagare troppe tasse ai ricchi, da quello che i ricchi risparmiano in qualche maniera gocciola verso il basso. Ma questa è una teoria, esatto, che peraltro non ha trovato nessun riscontro nella realtà, perché è una cosa che ci raccontavano ai tempi dei Chicago Boys di Milton Friedman, ma non è mai accaduto questo nella realtà.
Uno, non è mai accaduto; due, oltretutto non viene nemmeno fatto, se uno perseguisse veramente quel tipo di ideologia svolto in modo lontanamente serio, dovrebbe favorire, come dire, la rendita industriale. Cioè, io favorisco le imprese che sviluppano, che producono, assumono, eccetera eccetera eccetera. Qui invece è una logica in cui il settore di reddito più favorito è la rendita.
Infatti,
cioè, certo, chi fa soldi con i soldi e chi paga meno tasse. Sostanzialmente funziona così, e oltretutto in questo modo si fa esattamente il lavoro contrario. Cioè, se io fossi un detentore di capitale a oggi, mi converrebbe molto di più utilizzare il mio capitale in gestione finanziaria rispetto a utilizzarlo nello sviluppo imprenditoriale.
È quello che poi accade in realtà, questo capitale rimane fermo e gira nel capitale finanziario. Sì.
Esatto. Tendenzialmente funziona sempre più così, infatti i più alti livelli di investimento in Europa ce l'hai in paesi come la Francia o la Germania, che hanno una rilevantissima presenza pubblica nel capitale di alcune grandi, certo, di alcune grandi aziende ritenute strategiche, e di fatto l'investimento, c'è una tripla fregatura a questo punto per noi, perché in realtà quello che dovrebbe restare come spesa sociale diventa invece spesa di investimento che i privati non fanno più.
Noi abbiamo già provveduto a privatizzare tutto. Senti, io ti ringrazio del tuo contributo, ci dobbiamo fermare qui perché abbiamo anche altri collegamenti. Certo. Grazie Stefano, e niente, a risentirci.
A risentirci, ciao. Un saluto, grazie, a te, a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori.
Ciao, ciao.